Ringraziamo per questo intervento, questo motivo del grido un po' che attraversa poi il testo, e anche perché è stata una testimonianza viva, ha collegato la vicenda dolorosa di Rav Laras e della sua famiglia con il racconto biblico, che ci dice che quando leggiamo la scrittura non facciamo semplicemente archeologia, ma in qualche modo leggiamo noi stessi. Allora, la voce cristiana è Jean-Louis Scat, che è un gesuita belga. Dopo gli studi filosofici a Namur e teologici a Francoforte, ha ottenuto il dottorato in scienze bibliche a Roma, all'Istituto Biblico, Montivice Istituto Biblico, proprio con una tesi su Esodo 14, il passaggio del mare. È molto conosciuto in Italia, oltre a opere scientifiche ha scritto anche molti libri di alta divulgazione, che sono poi quelli che hanno avuto anche grande riscontro nel pubblico, uno proprio anche di introduzione al Pentateuco, alla Torah e a tutti i problemi che porta. Non voglio sottrarre altro tempo e gli cedo subito la parola. Come vuoi.
Beh, mi sentite?
Devi stare un po' sopra lì perché...
Sì. Ecco, grazie Dani per questo invito a tornare a Milano dopo un paio di anni a parlare di un testo che, sì, ricordo bene perché ho sudato su questo testo per un anno intero almeno. E grazie tante anche per la preparazione, perché ho poco da aggiungere infatti a quello che è già stato detto sul testo di Esodo 14. Vorrei centrare su un punto particolare che è stato citato proprio alla fine dell'intervento di Miriam, cioè l'ultimo versetto di questo racconto, capitolo, dice così: Israele vide la grande potenza che il Signore aveva mostrato, aveva compiuto contro gli egiziani. Il popolo temette il Signore e credette nel Signore e in Mosè suo servo. Invece la conclusione, no? Come abbiamo visto, il popolo non arriva subito a quella fede nel Signore, e certamente vive un'esperienza un po' diversa quando arrivano gli egiziani, come vedremo. Però la mia domanda forse è un po' più precisa, ma se Israele arriva alla fede, qual è l'itinerario da seguire per arrivare a questo punto? E forse qual è l'itinerario proposto al lettore del racconto? Quali sono le esperienze proposte dal racconto per arrivare all'esperienza di fede, a questa conclusione? Perché ogni racconto infatti è un'esperienza condivisa. Chi racconta si propone ai suoi lettori o ai suoi auditori, no, di rifare un certo percorso. Qual è il percorso che conduce alla fede? Allora, dico una parola sul contesto del racconto, due parole anche sulla sua costruzione, e poi riprendo gli elementi principali della descrizione del miracolo, che ha due facce, ci sono due modi di raccontare e di descrivere il miracolo o il prodigio che si compie presso il mare dei giunchi, il mare delle canne, ogni tanto si dice il Mar Rosso, ma questa è la traduzione della Settanta e della Vulgata. Quindi il contesto lo conosciamo: Israele sta in Egitto secondo la Bibbia da 4 secoli, e poi è arrivato il faraone che non conosceva Giuseppe, che opprime Israele e ne fa un popolo di schiavi. Questo faraone muore alla fine del capitolo secondo, e forse si aspetta una misura del successore, che ogni tanto nel vicino Oriente antico, questo esisteva in Egitto, esisteva anche in Mesopotamia, proclama un affrancamento degli schiavi. Beh, una misura, amnistia per prigionieri, così. Però non accade, e quindi il popolo grida nel capitolo 3, e la risposta di Dio si chiama Mosè. Dio ascolta alla fine del capitolo secondo, e la risposta di Dio è sempre concreta, è qualcuno, e Mosè è la risposta concreta. Poi Mosè viene mandato da Faraone, evidentemente non riesce subito, un bel fallimento. Alla fine del capitolo 5 e la situazione è peggiorata, infatti. La schiavitù di Israele è ancora peggiore, no? Il Faraone vieta di dare la paglia, così conoscete la storia. Quindi arrivano le 10 piaghe d'Egitto e dopo la decima piaga finalmente il Faraone, il successore del predecessore, no? Il primo oppressore, l'oppressore numero 2, finalmente non soltanto lascia partire Israele, caccia via secondo alcuni testi. E dopo tre giorni il Faraone cambia idea, no? Dice: ma manca la mano d'opera, no? Tutti i cantieri vuoti, non si fa più niente, non si costruisce più niente, no? Niente mattoni, le città sono abbandonate. Dove la mia mano d'opera? E tu subito dici: no, allora. E prepara il suo esercito, il più fantastico, più temibile esercito dell'antichità, no? In Egitto tutto è sempre meraviglioso nei racconti biblici, perché è una specie di Florida, di California, di America, ecco, no? L'America di allora, quando si deve fuggire, le cose vanno male, si finisce in Egitto, ecco. Quindi l'esercito dell'Egitto è il più temibile, il più forte, il più invincibile, ecco, no? Poi, come sappiamo, allora finisce male per il faraone, per il suo esercito, finisce nel mare, no? Quindi questo contesto è la fine della schiavitù. E dopo, il cantico del capitolo 15, che forse conoscete, finisce con una proclamazione di Dio: il Signore regna. Quindi all'inizio il sovrano è il faraone e gli israeliti sono schiavi del faraone. Alla fine il vero sovrano di Israele non è più il faraone, è Dio che ha proclamato nel canto di Mosè, poi ripreso da tutte le donne di Israele, come abbiamo sentito. E quindi Israele, allora, era schiavo del faraone, ma sarà schiavo di Dio? E no, servitore. Allora, il più bel titolo che è mai stato dato al libro dell'Esodo viene da un esegeta francese che ha scritto nell'anno 61, quindi molto molto tempo fa, e il libro si intitola Dalla servitù al servizio. E questo sarebbe tutto il libro dell'Esodo, perché Israele imparerà il servizio, no? Costruirà il santuario, poi si parlerà della liturgia, c'è tutta la liturgia dell'alleanza, così via. Comunque si fa un passaggio dalla servitù al servizio. Il momento chiave è proprio Esodo 14, perché sono liberati nel capitolo 12, ma appena arriva il faraone, che lo temono, e c'è un scrittore filippino che ha avuto una bella parola a questo proposito: ci sono tiranni, ci sono despoti dove ci sono schiavi. Il tiranno può essere tiranno perché c'è la gente che ha mentalità di schiavi. Ora Israele ha ancora una mentalità, perché ha paura, sarà schiavo finché avrà paura. E la prima cosa da fare, in quel racconto lo mostrerò, è vincere la paura. La prima cosa che Mosè dice: non avete paura. Bene, questo sarebbe il quadro. Non avere la paura, poi si finisce, no, nel capitolo 14, versetto 31. Allora, direi una parola sulla costruzione del brano, che è abbastanza ben costruito, una composizione abbastanza accurata, anche ci sono elementi di diverse origini, diverse provenienze, forse non c'è un solo autore, ma c'è una sola costruzione, una sola composizione, con diversi elementi che provengono da diverse parti, forse diverse epoche. Beh, si può facilmente dividere il capitolo in tre parti, questo è già stato notato parecchie volte, tre parti, perché ci sono tre discorsi divini. Tre volte Dio si rivolge a Mosè. La prima volta per dire che devono prendere un certo cammino, andare verso il mare, accamparsi presso il mare e così via. E poi Dio promette allora di glorificarsi, di mostrare, manifestare, rivelare la sua gloria contro gli egiziani. E poi c'è anche un elemento, ma lo lascio da parte: indurirò il cuore del faraone, vi inseguirà bene. E poi mi glorificherò. Qui c'è un tema importante in tutto questo capitolo, annunciato del discorso divino, la rivelazione della gloria. Allora, fra parentesi, è un tema abbastanza importante, perché nel libro dell'Esodo è la prima volta che appare questa tematica, il verbo glorificarsi. Ritroveremo la gloria sul monte Sinai, no? Gloria di Dio si manifesta sul monte Sinai, e proprio alla fine del libro dell'Esodo, capitolo 40, non esattamente gli ultimi versetti, ma quasi alla fine del capitolo 40, questa gloria viene ad abitare nel santuario. La gloria è pesantezza, il peso di Dio, no? La radice si deve essere pesante, ma il peso, si potrebbe dire, il peso di Dio sulla storia di Israele. E questo, quella gloria, manifestazione del potere, della potenza di Dio, viene ad abitare in mezzo al popolo, per accompagnare il popolo durante tutto il viaggio attraverso il deserto e condurlo fino alla terra promessa. Quindi è la prima manifestazione di questa gloria. Questa gloria sarà venerata da Israele nel suo santuario, e finalmente arriva nel Tempio di Gerusalemme, sulle visioni di Ezechiele, e lascia il Tempio prima della presa di Gerusalemme, conquista di Gerusalemme, e poi ritorna nel Tempio. Dunque è proprio la presenza di Dio, la presenza di Dio. E Dio manifesta la sua presenza in mezzo al popolo la prima volta in questo miracolo, questo prodigio. Quindi prima Dio promette di glorificarsi. Il secondo discorso lo troviamo per il versetto 15, i primi versetti 1 a 4, poi 15 a 18. Lì Dio dice a Mosè di stendere la mano sul mare affinché le acque si dividano, e così si aprirà un varco, no? Ci sarà la terra asciutta. Tornerò su questo elemento che è molto importante per l'interpretazione del brano, cioè terra asciutta, e poi il popolo attraverserà, Dio indurirà il cuore del faraone che inseguirà Israele, e lì Dio promette di glorificarsi. Come? Beh, questo è il suo segreto, lasciamo il segreto a Dio per il momento. E così accade: Mosè stende la mano, no? Il popolo entra in questo varco aperto nel mare, gli egiziani inseguono Israele, no? Tutta una manovra anche della nuve che si mette fra Israele e gli egiziani, e così via. E poi arriva il terzo discorso. Alla fine questa seconda parte, gli egiziani sono presi di panico, di spavento, poi si mettono a fuggire nella direzione sbagliata, vanno incontro al mare, e poi saranno travolti dalle acque. Ma il terzo discorso di Mosè, allora lo troviamo nella terza parte, proprio il versetto 26, è più breve questo discorso. Dio dice a Mosè, no? Quando il popolo è arrivato dall'altra parte del mare, di stendere una seconda volta la mano, e così le acque riprendono il loro posto e ricoprono gli egiziani. E gli egiziani sono ricoperti dalle acque, e da lì la conclusione: allora vedono il cadavere degli egiziani sulla sponda del mare e credono. Questi sono i tre discorsi di Dio, no? Il primo discorso dice a Israele di andare verso il mare, secondo discorso dice a Mosè di dividere le acque, terzo discorso di stendere la mano, così le acque ricoprono gli egiziani. Ci sono tre conclusioni. prima parte, quindi descrive l'inseguimento e così via. Arrivano gli egiziani, come abbiamo sentito, gli israeliti prendono paura, tema importante, hanno paura, bene, gridano verso Dio. Lascio perdere adesso i versetti 11-12, parla di un'altra tematica, e Mosè risponde, e abbiamo già analizzato il testo, è importante. Mosè disse al popolo: non temete, state pronti e vedrete, no, guardate, no, la salvezza che il Signore sta per compiere per voi oggi, il famoso oggi, non dovete aspettare, tutto questo accadrà oggi, perché gli egiziani che vedete oggi non li vedrete mai più, per sempre. Il Signore combatterà per voi e voi vi starete tranquilli, vi starete zitti, letteralmente. Ora, se riprendiamo la conclusione del primo, cioè la seconda parte finisce nel versetto 25. Nel versetto 25 cosa leggiamo? Beh, una traduzione un po' difficile: il Signore intralciò, alcuni dicono rimosse le ruote dei carri e poterono soltanto andare avanti con difficoltà. Beh, quindi probabilmente i carri degli egiziani si sono arenati nella sabbia umida, no? Perché si sono fermati lì dove normalmente c'è il mare. Il vento aveva soffiato durante tutta la notte e il mare aveva scoperto una parte della spiaggia e si erano accampati lì, soprattutto perché, secondo questa parte del testo, sono arrivati lì di sera, no? E poi il miracolo capita di notte, il vento soffia tutta la notte, dice il versetto 21. Comunque non arrivano più, e dissero agli egiziani: importante, fuggiamo da davanti Israele, perché il Signore sta combattendo per loro contro gli egiziani. Cioè, quello che Mosè ha detto nel versetto 14: il Signore combatterà per voi, si compie, e chi lo nota? E chi certamente non aveva nessun interesse a notarlo, nessuna voglia di osservarlo, di constatarlo, sono gli stessi egiziani che dicono, guardate bene, non dicono un Dio o il Dio di Israele, il Signore, dicono, il Signore combatte per Israele. Quindi si compie la parola di Mosè e troviamo qui alla fine della seconda parte quello che Mosè ha detto nel versetto 14. Ci rimane quello che ha detto nel versetto 13: e gli egiziani che vedete non vedrete mai più. Il versetto 30, abbiamo alla fine della terza parte: il Signore salvò in quel giorno, questo è il narratore, evidentemente, che gli egiziani sono tutti morti, non possono più dire niente, evidentemente è il narratore che deve qui fare l'ultima osservazione, no? Vedrete la salvezza, o guardate la salvezza. Beh, sì, e il Signore salvò in quel giorno Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vedrete gli egiziani. Ecco, vide gli egiziani morti sulla sponda del mare. Era il versetto 31: Israele vide la grande potenza, la grande mano, letteralmente, che il Signore aveva compiuto contro gli egiziani, temettero. Allora, qui è il tema importante, temettero. Sì, è lo stesso verbo, ma l'ebraico, un vocabolario limitato, e le parole hanno diversi significati. Temere, venerare e avere paura è lo stesso verbo, infatti. Quindi nel versetto 10, quando arriva il faraone, gli israeli alzano gli occhi, ecco gli egiziani che stavano dietro a loro, e temettero molto, temettero davanti all'esercito del faraone. Mosè dice: non temete. No. e passano dal timore o la paura davanti al faraone al timore di Dio. Temettero Dio, il Signore, e credettero nel Signore e in Mosè suo servo. E in Mosè suo servo. Quindi questa tematica della paura vorrei sviluppare adesso brevemente. Penso che sia una delle chiavi di questo capitolo. Per credere in qualche modo andare oltre alla paura, superare la paura. E come si fa? E qui insisto su un aspetto di questo racconto, non che è basato su questo. Quello che è interessante è la descrizione dell'inseguimento, perché questa descrizione genera la paura. È fatto molto bene. Quindi il faraone prende 600 carri, diceva 7-7, no? Scelti tutti i carri dell'Egitto, e c'era un terzo uomo su ciascuno, cioè era l'arma più sofisticata del tempo. C'è, come di solito, una discussione sulla traduzione di questo brano, di questo passo, fine del versetto 7, così dica un terzo uomo, molto probabilmente, ma non è del tutto sicuro, su ogni carro c'erano tre uomini, uno per guidare i cavalli, un altro con un arco e le frecce e un terzo per comandare e dirigere la manovra. E un'arma molto sofisticata. Quindi il Signore indurì il cuore del faraone, no? E inseguì gli israeliti. Allora, qui è una bella descrizione, perché eravamo nel deserto. Il narratore ci trasporta di nuovo in Egitto, nel palazzo del faraone, che decide di inseguire gli israeliti. Che cosa abbiamo fatto? Perché li avevano lasciati partire? E così via. E quindi noi sappiamo, abbiamo assistito al consiglio del faraone, abbiamo visto la preparazione dell'esercito, formidabile esercito, ma Israele non sa niente, non sa assolutamente niente. Quindi il lettore sa più dei personaggi, cioè specialmente di Israele. E qui questo viene incenato, drammatizzato nella seconda parte del versetto. Versetto 8. Gli israeliti invece stavano uscendo a mano, con la mano alzata, che probabilmente è un gesto di libertà. E sì, loro camminano tranquillamente nel deserto pensando di essere liberi, vivono, si godono la loro libertà, non sanno che cosa è stato deciso nel palazzo del faraone, non vedono l'esercito del faraone che sta inseguendo. Questo genera timore. Dove? Nel lettore. È il lettore che ha paura per Israele. Israele non ha paura, sta tranquillo. Versetto 9. E gli egiziani inseguirono e li raggiunsero. Di nuovo li raggiungono. Chi vede gli egiziani arrivare? I lettori. Israele? No. Gli israeliti stavano preparando l'accampamento di fronte al mare. Loro stanno lì piantando le tende per passare la notte, la sera. No, hanno camminato, nel terzo giorno che camminano, la fatica della giornata, caldo, così via. Stanno preparando per la notte, no? E si pensano, si considerano tranquilli, in sicurezza, niente da fare. E poi c'è la descrizione di tutto l'esercito del faraone per noi, perché Israele non ha ancora visto tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cocchieri e il suo esercito di fronte a Piachirot, di fronte a Baal-Zephon. Noi capiamo che Israele è intrappolato, non soltanto camminano nel deserto, avrebbero potuto anche trovare un modo di scappare, di fuggire, no, stanno lì davanti al mare, l'esercito dietro, il mare davanti, intrappolati, Ma chi lo sa? Il lettore, quindi c'è timore di nuovo nel lettore, non ancora in Israele. Soltanto nel versetto 10 Israele si accorge e vede quello che già abbiamo visto, no? Vede gli egiziani che stanno dietro e il faraone che si avvicina. Israele alza gli occhi ed ecco gli egiziani che stavano inseguendoli e temettero molto. Beh, si capisce perché tutto questo è stato preparato, il timore, la paura, lo spavento sono stati preparati dalla descrizione che troviamo nei versetti 8 a 10. E quindi è molto importante questo, perché la paura di Israele l'ha già risentita il lettore. E mi direte, e perché? Ecco la risposta, a poco a poco. Allora salto di nuovo ai versetti 11-12, dove Israele forse, no, nel contesto attuale significa che prendono paura, dicono almeno tornare a casa prima che ci siano troppi problemi. No, ma allora Mosè dice, non temete. Ma da dove vi viene questa idea? Come mai può dire a Israele, ma anche Mosè vede i carri del faraone, il suo esercito, no, formidabile, come mai fa questa scommessa? È una vera scommessa. Non temete. E dice, ma guardate, no? L'abbiamo visto, è stato descritto anche più di una volta quell'esercito formidabile del faraone. L'ha visto e dice, ah, no, non temete, questo sparirà, non li vedrete mai più. Sì, ci vuole un po' di coraggio o un po' di... bisogna essere temerario o incosciente, no? E quella è la domanda che si fa il lettore a questo punto. Ma Mosè, sta ingannando il popolo oppure ha le sue ragioni? E sappiamo, conosciamo la storia, no? La storia conferma la scommessa di Mosè. Aveva ragione. Aveva ragione, certamente gli eventi gli daranno ragione, ma lui ha parlato prima, non ha aspettato. Col senno di poi tutti sono intelligenti, certamente, ma Mosè qui parla in anticipo, prevede, deve avere qualche elemento di più del lettore e di più degli israeliti per sapere come si svolgeranno gli eventi. Bene. Allora qualcuno dice, possiamo indovinare, no? Proporre alcune soluzioni, ma c'è un altro racconto di questo tipo dove un esercito di carri è stato sconfitto. È nel libro dei Giudici capitolo 4, la storia di Deborah, Barak, Yael, Heber. E lì quando uno prova a capire qual è stata la strategia, capisce benissimo che gli israeliti, grazie a Deborah probabilmente, no? Che era abbastanza astuta, gli israeliti hanno attirato i carri dei cananei nella palude, e lì era impossibile evidentemente combattere con i carri. E allora sono arrivati e hanno tagliato la testa a tutti i cananei. È una trappola, no? Hanno montato una trappola per attirare i carri del faraone in un terreno poco propizio. E nella storia del Medioevo ci sono tanti racconti di questo tipo. In Belgio, se mi sia concesso di parlare del Belgio, c'è una famosa battaglia dove la fanteria dei fiamminghi, dei comuni fiamminghi, ha sconfitto il bel esercito dei cavalieri francesi. Nello stesso modo hanno atterrato questi cavalieri pesantissimi in una bella palude, e lì hanno, e si chiama la battaglia degli speroni d'oro, perché i cavalieri erano speroni d'oro e hanno una bella montagna di speroni d'oro nella famosa piccola città di Kortrijk. Si chiama in fiammingo, almeno una parola in fiammingo la posso permettermi, no? Feldsporoslag, la battaglia dei speroni d'oro. La storia evidentemente spesso si ferma lì, non si dice che i francesi sono arrivati, non sono più stati intrappolati, quella volta hanno dato una bella batosta e si sono ripresi tutti gli speroni loro, ma questa è un'altra storia. Comunque, qui Mosè ha ragione, no? L'esercito del faraone, che arriva la sera, deve trovare un posto per fermarsi, perché la notte, arriva la notte, poi c'è probabilmente la nebbia, no? La nube che copre tutto, che non permette agli egiziani di raggiungere gli israeliti. Bene, poi il vento che soffia tutta la notte, no? Scopre una parte del mare. Come abbiamo visto, gli egiziani si trovano probabilmente sulla terra umida e sono sconfitti. Allora, Mosè conosceva il posto o no? Questo non si dice, ma certamente lui aveva capito qualche cosa che gli israeliti non hanno indovinato, e certamente gli egiziani non avevano indovinato pure, certamente no, neanche gli egiziani. E quindi si compie allora il miracolo, perché allora, secondo questo racconto, sul far del mattino, cioè durante l'ultima veglia, la veglia del mattino, ora nella notte, nella Bibbia ci sono tre parti, no? Per i romani c'erano sei ore, per gli israeliti in Israele ci sono tre parti di tre volte quattro ore. C'è la veglia della sera, no? Dalle sei alle dieci, poi c'è la veglia di mezzo, dalle 10 della sera alle 2 del mattino, e poi l'ultima veglia dalle 2 del mattino alle 6. E in questo momento che Dio interviene e semina il panico nell'accampamento degli egiziani, perché probabilmente il vento che aveva respinto l'acqua, o respingeva l'acqua, smette di soffiare, forse la marea anche, no, ritorna. Il mare ritorna con la marea e gli egiziani sentono il mare che arriva, no? E sono presi di spavento, è buio, è la notte, questo racconto suppone che tutto si svolga di notte, e si mettono a fuggire e fuggono nella direzione sbagliata incontro al mare. Saranno travolti dalle acque. E da lì allora al mattino, sul far del mattino, sono travolti, e al mattino, il momento della salvezza al mattino, non nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, il momento della salvezza, degli interventi di Dio, il momento della giustizia anche, no? Forse vi ricordate che durante le piaghe d'Egitto Mosè va a trovare il faraone al mattino, perché è al mattino che si rende giustizia. Ma qui Dio anche rende giustizia al suo popolo e sopprime gli oppressori, no? Qui al mattino vedono tutti gli egiziani morti sulla sponda del mare, e da lì si può capire, no, che non soltanto che gli egiziani non sono più, ma quello che è importante, Mosè ha avuto ragione. Mosè è l'uomo di Dio, perciò alla fine credettero in Dio e in Mosè suo servo, che lo strumento di Dio è Mosè. Dio non interviene direttamente o quasi direttamente, ma si serve di Mosè. E quindi quel racconto qui è un modo di autenticare la funzione di Mosè, la sua missione, di legittimarlo agli occhi del popolo e agli occhi del lettore, che è passato attraverso tutte le esperienze del timore e della paura, ha sentito Mosè dire non temete, e poi ha visto che Mosè aveva ragione. Adesso, se ho ancora un po' di tempo, parlo della gloria. L'altro elemento importante, no, che appare alla fine del primo discorso di Dio nel versetto 4, e poi lo ritroviamo nei versetti 17 e 18, Dio dice: mi glorificherò. Come si glorifica Dio in questo caso? Dio dice a Mosè di dividere le acque e di far apparire la terra asciutta. La terra asciutta è una parola che si ritrova un paio di volte nella Bibbia, no? Non tante volte. Ritroviamo anche una parola simile nel racconto del passaggio del Giordano, nei capitoli 3 e 4 del libro di Giosuè. Anche lì il Giordano forma un muro d'acqua, il popolo attraversa. E forse c'è più di una somiglianza fra questi due miracoli, perché qui non è soltanto il vento che spinge il mare o sospinge il mare, le acque sono divise, quindi il mare non è stato prosciugato ma è diviso in due, e quindi si apre un passaggio in mezzo alle acque. Ora, se uno prova a ricordarsi dove accade qualcosa di simile, è la prima volta, è nel racconto della creazione, primo capitolo della Genesi. Il terzo giorno, dove Dio crea la luce il primo giorno, poi il secondo giorno crea il firmamento, separa le acque di sopra e le acque di sotto, il terzo giorno fa apparire la terra asciutta. È la stessa parola che trova. Fa apparire la terra asciutta, separa le acque dalla terra asciutta e fa crescere la vegetazione sulla terra asciutta. Quindi terra asciutta. È lì che crescono le piante e poi è lì che vivranno gli animali e gli uomini, no? È il luogo della vita, la terra asciutta. Il mare, nella Bibbia almeno, non ha buona fama, ecco, no? È piuttosto il mondo del caos, il modo che Dio domina, certamente, ma Dio è l'unico a poter dominare le acque e comandare alle acque. Qui è Dio qui che separa la terra asciutta dal mare. Bene. C'è un secondo racconto dove troviamo questi elementi, no? Mare, terra asciutta, e il diluvio. Ah, ricordate, no? Che dopo un certo tempo tutta la terra si corrompe, tutti gli abitanti della terra, anche gli animali, sono violenti, e Dio dice basta, io sopprimo tutti quanti. E come fa? Fa tornare le acque, farò tornare le acque. Le acque sono il mondo del caos, della violenza, del male e così via. E Dio si serve del mare nel racconto del diluvio per ripulire il mondo, ripulisce il mondo. E alla fine del racconto, al capitolo 8, riappare la terra asciutta. Il mondo è stato ripulito, è una specie di nuova creazione, no? All'inizio tutto il mondo era coperto di acque, tutto era coperto di acque e si trovava nelle tenebre. Guardate bene, in Esodo 14 ritroviamo il mare e le tenebre, no? Si attraversa, il miracolo ha luogo durante la notte, no? E con il mare. Quindi le acque, mandate delle acque del diluvio, ripuliscono l'universo, sopprimono tutta la generazione violenta, tutti gli esseri violenti, e quando riappare la terra asciutta, chi può scendere dall'arca? Noè, il giusto, giusto, con sua famiglia, con la sua famiglia, e tutti gli animali che erano rimasti nell'arca e ripopolano l'universo. Quindi significa che questo racconto, tutta l'umanità di oggi, fra virgolette, tutta l'umanità discende da Noè. Allora, siamo figli di Adamo, sì, d'accordo, ma soprattutto di Noè il giusto. Qui la terra asciutta è per Noè il giusto, come una terra creata da Dio nel primo capitolo della Genesi, è per tutta l'umanità. E quindi le acque servono, no? Le acque del caos, si riprendono la generazione violenta che appartiene a questo mondo della violenza, cioè al mondo del mare. Il mare si riprende quello che gli appartiene. E allora se torniamo al capitolo 14 del libro dell'Esodo, abbiamo un altro evento simile al diluvio, allora più limitato. Gli egiziani violenti, oppressori, che hanno trattato Israele con brutalità, una parola ripetuta due volte in Esodo 1, 13, 14, 1, 13, 14, e brutalità. Allora, è una parola che ritroviamo nel libro di Ezechiele, capitolo 34, versetto 4, un oracolo contro i pastori di Israele, dove ritroviamo tutte le parabole dei Vangeli sul buon pastore, la pecorella smarrita, no? Tutto si trova lì. Sono condannati tutti i pastori di Israele, perché hanno agito con brutalità. È la stessa parola. Quindi una specie di crimine, di delitto contro i diritti umani, si potrebbe dire oggi, no? Cioè un sovrano non ha il diritto di agire con brutalità. E questa è la condanna del faraone. Quindi c'è un giudizio del faraone. Un giudizio. E lo strumento del giudizio è il mare. Il mare in Esodo 14 si riprende il faraone e tutti gli egiziani, brutali, violenti, appartengono al mondo del caos, appartengono al mare, e perciò il mare se le riprende. E così. Quindi concludo brevemente adesso, no? Abbiamo un capitolo che da una parte descrive un itinerario che conduce alla fede e che mostra come superare la paura e credere in Mosè, strumento di Dio. Chi permette di superare la paura è Mosè. E d'altra parte mostra come si manifesta la gloria di Dio, cioè per salvare il popolo di Israele, per salvare il suo popolo, per rendere giustizia al suo popolo, Dio usa la potenza che ha usato per creare il mondo. Cioè il salvatore di Israele, secondo questi versetti che ho appena citati, no? Il salvatore di Israele è il creatore del mondo, è lo stesso Dio. E quindi Israele alla fine può credere nel Signore e Mosè, suo servo, perché questo Dio comanda alle forze della natura, è il creatore del mondo. Grazie tanto.
Grazie mille di questo intervento così articolato. Bello, non abbiamo molto tempo, abbiamo paura di finire troppo tardi, però almeno qualche minuto ancora, se per caso qualcuno avesse una domanda da rivolgere, vediamo. Qui c'è il...
Per caso... Ecco la signora, vediamo, comincia dalla schiena di qua, mi sa che c'è stata una di lei. Dov'è la signora? C'è la rossa porta lei, proprio un po', perché mi sono guardato.
Volevo chiedere una cosa a Francesca. Questa, la terra asciutta, ti permette un collegamento tra l'Esodo e i Genesi, un collegamento tra il creatore e il Dio della liberazione. Di solito i due libri vengono giustapposti. Si dice la vera, noi crediamo nel Dio dell'Esodo, nel Dio dell'Esodo, come della Genesi fosse un libro sapienziale messo lì poco importante. Invece questa sua lettura fa vedere l'identità, che è lo stesso Dio, che è colpito molto. Forse mi ha sentito.
Sì, ho sentito. Perché che lo dici?
Non posso che confermare quello che ha detto, cioè, questi testi che ho citati, no, appartengono, per chi conosce un po' di esegesi, a quello che si chiama il racconto sacerdotale, i racconti sacerdotali, che sono testi abbastanza tardivi, ma uno degli scopi di questi testi è proprio di creare legami tra diversi momenti della storia di Israele, tra Dio creatore, il Dio dei patriarchi, e il Dio dell'Esodo. Infatti sono tre nomi. Il Dio del Creatore si chiama Dio, il Dio di Abramo si chiama El Shaddai, l'Onnipotente, e poi il Dio dell'Esodo è il Signore, colui che rivela il suo nome a Mosè. Però in Esodo 6:2-3 si fa, c'è un breve discorso di Dio a Mosè, dove appaiono i tre nomi, significa è un solo Dio. Sono tre fasi nella rivelazione, per lo stesso Dio. Sì.
Bene.
Volevo chiedere una cosa. Ha letto tre giorni e dopo il faraone si ravvede.
Sì.
Questi tre giorni, questo spazio di tempo, è allegorico? Ha un significato?
No, ma è così, è un modo di parlare. Con tre giorni, allora, dico, forse c'è una ragione di dire tre giorni, perché... dopo tre giorni è impossibile raggiungere con una giornata di marcia chi è fuggito. Quindi dopo tre giorni hanno pensato siamo al sicuro. Dopo un giorno, va bene, se uno si ferma, beh, basta una giornata per... cioè, però è una espressione che riappare molto spesso nella Bibbia, ecco. Antico e Nuovo Testamento. Sì.
Io volevo chiedere, nel suo intervento lei ha parlato di Mosè come di una persona quasi saggia che ha ragionato sul fatto che le acque, che il vento avrebbe soffiato, che i carri si sarebbero diciamo impantanati nel fango, quindi sembra che sia stato lo strumento saggio della volontà di Dio, però non si capisce bene, come l'ha detto lei, non si capisce se è Dio che ha parlato o se è Mosè che ha ragionato e si è fatto, diciamo, strumento della volontà di Dio. Non si è capito bene questo passaggio. Allora mi chiedevo, siccome a noi, ad esempio, per dire, ognuno dice sono lo strumento di Dio, si sente tante volte anche noi in chiesa, ma non credo che siano tanti quelli a cui Dio parla direttamente. Come interpretare la volontà di Dio in quello che ci capita, o in che modo essere strumenti di Dio? Non so se la domanda è chiara.
Sì, è la risposta che non sta. dico solo quello che posso dire, perché bisognerebbe sviluppare questo molto a lungo, no? Il discernimento, ma nei versetti 13-14 è Mosè che parla, non è Dio. Dio parla all'inizio del capitolo, è all'inizio di ogni scena, ma non lì è Mosè. È Mosè che si butta, si potrebbe dire, no? Che scommette. Allora, dico due parole. La prima, che non si deve distinguere troppo. Allora, è Mosè che ha fatto uscire Israele dall'Egitto o Dio? È la stessa cosa. È la stessa cosa. Cioè, è Dio tramite Mosè. Mosè è il suo strumento. Se Mosè non avesse rifiutato, se fosse rimasto nel deserto, Israele forse sarebbe ancora in Egitto, ecco, per dirlo così. Quindi, questa si chiama, una parola un po' tecnica, la doppia causalità. È il profeta che parla o Dio che parla? Il profeta dice così dice il Signore. È il profeta che parla, però è il messaggero, rappresentante di Dio. E quando parla il profeta, è Dio che parla tramite il profeta. Mi ha detto, il popolo grida alla fine del capitolo 2, no? E Dio ascolta, no? E conobbe, si dice, no? Cioè, prende conoscenza della situazione. Quindi risponde. E qual è la risposta? È la vocazione di Mosè nel capitolo 3, la risposta concreta è Mosè. Però evidentemente esistono anche i falsi profeti che dicono, no? Geremia ha tutto un capitolo, capitolo 23, no? Contro i falsi profeti che dicono pace, pace, non c'è pace. Quindi bisogna sapere quali sono i criteri. Allora la Bibbia dà qualche criterio. Ce n'è uno, beh, che richiede anche una certa interpretazione, no? E nel capitolo 22 del primo libro dei Re, Allora, il re Acab vuole partire, vuole muovere guerra contro il re degli Aramei e convoca tutti i suoi profeti, convocazioni di tutti i profeti, e i profeti dicono, profeti non di Baal, profeti, dicono, sì, va, e c'è accanto al re di Israele, Acab, il re di Gerusalemme, Giosafat, che dice, l'unanimità non è sempre buon segno, non sono del tutto convinto io, ma quando le elezioni vanno al 99%, c'è qualche cosa che normalmente non fa. Non c'è un altro profeta? Ma sì, ce n'è uno, ma non lo voglio sentire quello, perché non dice mai quello che voglio. Prova. E lo fa venire. E quello lì finalmente arriva, il messaggero di Israele, sai, tutti gli hanno detto che va bene, tu devi dire la stessa cosa. E lui arriva poi, forse con uno sorriso, dice tutto va bene. Cioè, adesso tu dici quello che tu pensi e non prendermi in giro. E dici, ho visto l'esercito sconfitto e tutti tornare a casa e ho visto il re ucciso. Ah, come mai? Sì, perché ho assistito al consiglio di Dio e Dio chiedeva come farò per ingannare il re di Israele e convincerlo di andare alla guerra per farsi uccidere. Allora un consigliere dice così, finalmente c'è uno spirito che dice diventerò spirito di menzogna nella bocca di tutti i profeti di Acab, mettetelo in carcere quello lì, a pane e acqua. E il racconto dice che purtroppo questo profeta aveva ragione. Quello che voglio sottolineare qui, ci sono due consigli. C'è il re che chiede il consiglio dei suoi profeti, tutti convocati, e poi c'è il consiglio di Dio. Cosa significa? Che il profeta che assiste al consiglio di Dio è quello che dirà Geremia nel capitolo 23. Non è prigioniero degli interessi della corte del re e quindi è lungimirante, non difende gli interessi della corte, gli interessi del re, non è limitato a quello che vuole sentire il re, a lui non importa il piacere o il dispiacere del re. Dice quello che ha pensato, è il frutto del suo ragionamento. E sono i due livelli. Potrei riassumere così con una frase ripetuta spesso da Alcide De Gasperi, nome che viene da un teologo degli Stati Uniti, Clark, che dice: qual è la differenza fra un uomo di Stato e un politico? E il politico pensa alle prossime elezioni. L'uomo di Stato alla prossima generazione.
Bello. Ultima domanda.
Con una congiunzione tra la parte cristiana e ebrea. Si è detto bellissimo, Anna, tra schiavitù e servizio. E il servizio. No? Quindi il passaggio da cristiano a servitore. Volevo ricordare Carlo Maria Martini, quando Varlaras lascia il suo servizio del primo capo solo nel 2005, lo saluta con una lunga lettera, ma conclude onorandolo di servitore di Dio e del suo popolo.
Bene, grazie. Una ottima conclusione, perché adesso qui non dobbiamo avere paura di uscire.
Grazie.